Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Vialli, Donadoni, Vialli, parte il suo cross e c'è il gol! E c'è il gol proprio di Schillaci! Gol di Totò Schillaci sul gran cross di Luca Vialli, era ora!
È stato bravissimo Vialli a trovare il tempo.
Momenti indimenticabili, esaltanti, che non si possono ovviamente dimenticare, da un grande, grandissimo maestro della telecronaca sportiva calcistica come è stato Bruno Pizzul, che se n'è andato oggi, se n'è andato un altro grande personaggio dello spettacolo oltre che del mondo sportivo, perché giustamente qualcuno ha detto che Bruno Pizzul faceva soprattutto spettacolo dello sport, così come lo sapeva raccontare. Appunto, è morto oggi, 86 anni, è stato a lungo la voce della nazionale azzurra e ha rappresentato un capitolo particolare, quello dei mondiali in Italia 90 con la nazionale di Azeglio Vicini, protagonista delle notti magiche, e qui avete sentito proprio l'entusiasmo, l'esaltazione per il gol di Totò Schillaci, bomber azzurro e rivelazione dei mondiali. Ne parleremo appunto, ricostruiremo un ricordo del suo profilo, della sua carriera sportiva. E poi ci occuperemo naturalmente di molte altre cose, torneremo a parlare del riarmo dell'Unione Europea, annunciato in questo piano in 5 punti ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che domani sarà discusso in un Consiglio Europeo straordinario a Bruxelles, e su questo si spacca la politica italiana. Già nei giorni scorsi abbiamo raccolto appunto varie posizioni differenti, non solo tra le due coalizioni, la maggioranza di governo e centrodestra e le opposizioni, ma anche all'interno delle stesse coalizioni. E poi naturalmente molte altre cose, parleremo anche di Sanremo. Vi ricordate quella sentenza del TAR della Liguria di dicembre scorso? Vabbè, se non me la ricordate poi vi spiegherò, vi racconterò qual è l'evoluzione. Per i vostri messaggi, commenti, come sempre, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure messaggi scritti, non vocali, scritti al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp. Ma cominciamo come sempre dalla sintesi della giornata. La guerra commerciale di Trump: il presidente americano concede un mese di esenzioni dai dazi all'industria dell'auto. Intanto la Corte Suprema boccia Trump sui fondi USAID. Il piano di riarmo dell'Europa che si discute domani a Bruxelles, spaccature anche nella maggioranza, alt di Giorgetti che dice frettoloso e senza logica, favorevole Tajani, il PD apre un dibattito. Il Salva Milano, sospetti di corruzione dietro al provvedimento, il GIP accusa interesse privato dei dirigenti pubblici e il Comune in serata dichiara che non ci sono più le condizioni per andare avanti. Il bollettino sulla salute di Papa Francesco: le condizioni del pontefice sono stazionarie, non c'è stata nessuna crisi di insufficienza respiratoria, nella notte rimetterà la maschera per l'ossigeno. Festival di Sanremo: il Comune a sorpresa e all'insaputa della RAI lancia il bando per organizzarlo. Addio Bruno Pizzul, è morto 86 anni il maestro della telecronaca sportiva. Champions League: l'Inter batte il Feyenoord 2-0. Partiamo quindi dalla guerra commerciale di Trump. Dopo i crolli di ieri, le borse europee rimbalzano oggi, spinte dal maxi piano di investimenti tedesco su infrastrutture e difesa, ma anche da un possibile compromesso allo studio alla Casa Bianca sui dazi per Canada, Messico e Cina, entrati in vigore ieri.
Le borse europee, dopo i forti cali di ieri per i dazi di Trump entrati in vigore per Canada, Messico e Cina, hanno recuperato oggi buona parte del calo. La migliore Francoforte, più 3,5% sulla scia dell'accordo CDU-SPD per maxi investimenti nel settore infrastrutture e difesa, quasi 1.000 miliardi di euro complessivi in 5 anni. Un annuncio che ha spinto anche la borsa di Milano, più 2,1%, Parigi più 1,6%, Madrid più 1,5%, con in testa ovunque i titoli legati alle costruzioni, con il più 16% di Buzzi a Piazza Affari. Sul fronte dazi intanto si attendono nuove sorprese in serata. Sole 24 ore dall'entrata in vigore dei dazi decisi da Trump, 25% sull'import da Canada e Messico e 20% sulla Cina, e gli immediati controdazi decisi da Cina e Canada, mentre il Messico si è dato fino a domenica per rispondere, il segretario al al commercio americano Ludwig ha annunciato che già oggi potrebbe arrivare una decisione di compromesso che esenti alcuni beni dai dazi, mentre secondo altre fonti potrebbe arrivare una sospensione generale di un mese. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E difatti in serata è arrivata questa sospensione decisa da Donald Trump di un mese di esenzione dai dazi all'industria dell'auto, l'ha detto la portavoce della Casa Bianca Caroline Leavitt. E la Corte Suprema americana intanto ferma Trump sui fondi USAID. Sul fronte ucraino il presidente Zelensky si dice pronto alla pace a fianco degli Stati Uniti e domani sarà al vertice europeo di Bruxelles.
Primo stop all'azione di Trump arriva dai giudici della Corte Suprema che hanno respinto la decisione su USAID. Con una votazione di 5 a 4 la Corte ha stabilito che il governo americano non può bloccare i soldi destinati a servizi già completati, mettendo a rischio i progetti umanitari finanziati dall'Agenzia Governativa per la Cooperazione e l'Assistenza Umanitaria nel Mondo. Sul fronte ucraino, Kiev tenta di correre ai ripari dopo l'incontro disastroso di venerdì. Zelensky, che domani sarà a Bruxelles al summit straordinario dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, ha scritto su X: «Vogliamo la fine della guerra una volta per tutte, con i nostri sforzi coordinati e la leadership degli Stati Uniti, questo è del tutto realizzabile». Il capo dello staff di Zelensky, Yermak, dopo una telefonata con il consigliere per la sicurezza nazionale americano Waltz, ha detto che è stato programmato un incontro dei due team per trovare una pace duratura e giusta. Nel frattempo il Financial Times scrive che l'amministrazione Trump, oltre ad aver sospeso le consegne di aiuti militari all'Ucraina, ha anche interrotto la condivisione di informazioni di intelligence. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a proposito del piano per il riarmo, per quanto riguarda la politica italiana, c'è stato oggi l'alt del ministro dell'economia Giorgetti, che dice è frettoloso questo piano europeo senza logica. Gentiloni invece appoggia la presidente della Commissione europea, von der Leyen.
Alla vigilia del Consiglio europeo straordinario su difesa europea e Ucraina, la Lega critica il piano europeo di riarmo annunciato da Ursula von der Leyen. Gli aiuti all'Ucraina non sono in discussione, ma sulla difesa e la sicurezza in Europa serve sangue freddo, non un piano fatto in fretta e furia senza una logica, dice il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
Ricordo che per comprare un missile supersonico, un tank o anche un drone, non è che si va al supermercato uscendo da questo convegno e con 15 miliardi si fa il pieno di merce militare. Ci vogliono investimenti pluriennali.
Favorevole alle proposte di Bruxelles e Forza Italia, la spesa in difesa non è da guerra fondai, dice Antonio Tajani.
Io sono favorevole alla difesa europea, sono europeista, convintamente europeista, e se fossi convinto che questo sia un governo anti-europeo, non farei parte di questo governo.
Il piano di riarmo di Ursula von der Leyen divide anche le opposizioni. Più Europa, Italia Viva e Azione sono a favore, mentre Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra bocciano il piano e nel PD è aperto il dibattito. La strada proposta da von der Leyen non è quella giusta, dice Elly Schlein. Serve la difesa comune, non il riarmo dei 27 stati europei. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Torniamo a parlare di auto dopo appunto questa sospensione dei dazi per un mese da parte di Trump, ma in senso diverso, è confermata la transizione all'elettrico, al via quindi il piano europeo da quasi 3 miliardi.
Più di 2 miliardi solo per sviluppo e produzione della batteria in Europa, 1 miliardo per veicoli senza conducente e incentivi per la formazione professionale. La Commissione europea svela il piano d'azione sull'auto con una novità: la revisione del regolamento sugli standard di emissioni di CO2 verrà anticipata dal 2026 al terzo e quarto trimestre di quest'anno, come puntualizzato dal commissario europeo per i trasporti Tsitsikostas. Per l'auto elettrica l'esecutivo comunitario ha deciso mobilitare 1 miliardo e 800 milioni dal Fondo per l'innovazione con l'obiettivo di sostenere i produttori europei. A questo si aggiungono 350 milioni a favore del settore dell'automotive del programma Horizon per la ricerca. L'Unione intende anche difendere il mercato europeo da pratiche di concorrenza sleale, anche coinvolgendo la Banca Europea per gli investimenti. 1 miliardo per le tecnologie di guida autonoma. Bruxelles fa sapere di volere creare un mercato unico dei veicoli senza conducente attraverso regole armonizzate e test uguali per tutti. Infine la retromarcia sul Green Deal. La Commissione Commissione UE presenterà infatti l'emendamento mirato ad evitare che nel 2025 scattino le sanzioni per le case costruttrici che vendono poche auto a basse e zero emissioni, dando tempo fino al 2027 per vendere il rimasto e posticipare il rischio multe. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E torniamo all'estero, perché Macron questa sera ha tenuto un discorso rivolto appunto al paese, alla Francia. Ha fatto varie dichiarazioni, ha detto che viviamo praticamente in una nuova era e che non possiamo, dice, il nostro futuro, quindi dell'Europa, non può essere deciso a Washington e a Mosca. E poi ha detto: chi crede che Putin si fermerà all'Ucraina, ai soldati europei? Sapete che sia Macron che il primo ministro britannico sarebbero favorevoli appunto a forze di pace in Ucraina, dice, soldati europei lì dopo la firma della pace. Torniamo in Italia sul provvedimento Salva Milano, corruzione e cemento al posto degli spazi verdi, e l'accusa all'ex dirigente dell'urbanistica Oggioni.
Il GIP scrive che le autorizzazioni edilizie concesse illecitamente per operazioni speculative non solo erano il frutto di atti corruttivi, ma avevano un impatto sulla città, cioè giù cemento laddove avrebbero dovuto esserci spazi pubblici, verde, parcheggi. Così funzionava il sistema Milano. Nella ricostruzione dell'accusa, ad orchestrarlo l'architetto Giovanni Oggioni, ex dirigente dell'urbanistica e già vicepresidente della Commissione per il Paesaggio, ora in pensione da stamane ai domiciliari. Così facendo avrebbe ricevuto denaro, gli sono stati sequestrati 300.000 euro, una consulenza da Asso Imprendil ANCE, l'associazione indagata fa sapere di aver agito sempre correttamente, e l'assunzione della figlia in una società immobiliare. Dalle indagini risulta poi che uno degli altri tre indagati, l'architetto Marco Cerri, avrebbe partecipato alla stesura della legge Salva Milano, un testo approvato a novembre dalla Camera e presto al vaglio del Senato, che in forza di una interpretazione delle norme urbanistiche di fatto avrebbe garantito il sistema edilizio instaurato in città, stoppando così le inchieste che nel frattempo fermano l'edilizia, ha commentato il sindaco Sala tra i sostenitori della legge. Ma se poi uno ha sbagliato, che paghi, ha aggiunto Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E in serata proprio il sindaco Sala del Comune di Milano ha detto che, vista la situazione, non si può andare avanti con questo piano Salva Milano, anche da parte della segretaria del PD Elly Schlein, la stessa dichiarazione, insomma lo stesso concetto. Oggi incontro tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'Associazione Nazionale dei Magistrati per appunto tutti questi contrasti tra maggioranza, tra governo e magistratura degli ultimi tempi. Ebbene, sulla riforma della giustizia e sulla separazione delle carriere restano, fanno sapere dopo questo incontro, le distanze tra governo e Associazione Nazionale Magistrati. Dopo lo sciopero delle toghe della scorsa settimana si è concluso quindi con un nulla di fatto l'incontro che si è tenuto nel pomeriggio a Palazzo Chigi, e questi, Salva Milano ma anche la politica italiana, naturalmente tra poco, come vi dicevo, saranno argomenti di approfondimento qui a Effetto Notte. Parliamo di violenza contro le donne, massima pena per omicidio aggravato, violenza sessuale e rapina. Dopo una camera di consiglio durata oltre 6 ore, la Corte d'Assise di Trento ha condannato all'ergastolo Chukwuma Nweke, 39enne di origine nigeriana, nell'ambito del processo per l'uccisione di Iris Setti, avvenuta il 5 agosto 2023 nel parco Nikolaevka di Rovereto. Accogliendo la tesi dell'accusa, la Corte, presieduta dal giudice Rocco Valeggia, ha rigettato in toto la richiesta di riconoscimento dell'incapacità di intendere dell'imputato al momento del fatto avanzata dalla difesa. L'omicidio di Iris Setti aveva sconvolto l'intera comunità della Valagarina per l'efferatezza con cui era stato compiuto ai danni di una persona conosciuta e stimata all'interno della comunità. La donna, che rientrava a casa dopo una serata trascorsa a casa della madre anziana, era stata brutalmente aggredita mentre attraversava i giardini pubblici, stuprata e poi rapinata di un anello. Trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento, era poi deceduta nel corso della notte tra il 5 e il 6 agosto a causa delle ferite riportate nell'aggressione. Dall'autopsia era emerso che sono stati sferrati non meno di 49 colpi, in buona parte portati al volto della vittima. Durante la requisitoria il PM aveva parlato di un'aggressione, di una violenza inaudita. Secondo la sua ricostruzione, l'azione violenta dell'uomo, pur portata con le mani, aveva la volontà di uccidere. E adesso... oggi il ministro dell'Interno Piantedosi, durante il Question Time, ha fatto il punto appunto sulla violenza di genere in Italia.
I dati sui femminicidi sono ancora allarmanti e confermano che le iniziative di prevenzione e di contrasto richiedono innanzitutto di essere accompagnate da azioni positive in grado di incidere in profondità sul piano culturale, attraverso la promozione in ogni campo dei valori della parità e del rispetto, con una particolare attenzione rivolta proprio alle nuove generazioni che, come i fatti di Capodanno hanno evidenziato, soprattutto per quanto riguarda le seconde generazioni di immigrati, sono quelle che evidenziano nuovi fenomeni, come quelle citate dall'onorevole interrogante, la Tarush Gamea, che aggiungono preoccupazioni a quelle che già c'erano.
E poi all'estero, la regione del Sahel rimane l'epicentro del terrorismo per il secondo anno consecutivo, rappresentando più della metà di tutti i morti nel mondo nel 2024. Lo rivela l'ultimo indice globale del terrorismo: dei 7.555 morti causati dal terrorismo in tutto il mondo nel 2024, 3.885 sono stati registrati nel Sahel, ovvero il 51%, secondo l'indice compilato dal Centro Studi Institute for Economics and Peace. Ogni anno l'indice classifica 163 paesi in base all'impatto del terrorismo, utilizzando come indicatori il numero di attacchi, morti, feriti e ostaggi. Secondo lo studio, 5 dei 10 paesi più colpiti nel 2024 si trovano nella regione del Sahel: Burkina Faso, Mali e Niger, che continuano a essere tra i più colpiti al mondo costantemente dal 2017, secondo questo indice. Il bollettino sulla salute del Papa. Papa Francesco anche oggi è rimasto stazionario senza presentare episodi di insufficienza respiratoria come programmato, viene letto nel bollettino. Durante il giorno ha effettuato l'ossigenoterapia ad alti flussi e nella notte verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. In più Francesco ha incrementato la fisioterapia respiratoria e quella motoria attiva e ha trascorso la giornata in poltrona. Addio a Bruno Pizzu, il maestro del giornalismo sportivo, è stato la voce delle notti magiche dei mondiali di Italia 90. Per 16 anni in 5 campionati del mondo ha raccontato le partite dell'Italia per la Rai ed era toccato a lui seguire la tragedia dello stadio Heysel di Bruxelles nella finale della Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool del 29 maggio 1985. E oggi sono svolti i funerali di Eleonora Giorgi, circondata da grande affetto, oggi pomeriggio nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma, quasi a voler restituire un po' di quella luce, di quella dignità dimostrate dall'attrice negli ultimi mesi durante il calvario della sua malattia. A dare l'ultimo saluto all'artista, che si è spenta a 71 anni il 3 marzo per un tumore al pancreas, in prima fila i suoi due figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavaro, che si sono stretti a lei e non l'hanno mai lasciata sola durante la malattia, e poi l'ex marito Massimo Ciavarro, ancora gli amici di sempre, Carlo Verdone, Cristian De Sica, Sergio Castellitto, Rita Rusic e Barbara Palombelli, accanto ai colleghi allievi dell'Accademia Artisti in cui insegnava. Ma l'abbraccio fortissimo è arrivato anche dalle persone comuni, tanto che oggi pomeriggio, molto prima dell'inizio delle esequie programmate per le 16, hanno affollato la piazza. Quest'anno ha fatto parlare di sé un po' in tutto il mondo, è il norovirus, finito sotto i riflettori per i picchi di gastroenteriti provocati in maniera costante durante l'inverno in molti paesi, Italia compresa, ultimo caso una maxi intossicazione a Pescara, tanto da diventare per esempio negli Stati Uniti il quarto pilastro di un fenomeno battezzato quaddemic, la quadrupla epidemia che ha tenuto impegnati gli operatori sanitari, aggravando il carico dell'azione contemporanea di influenza, virus respiratorio sincitiale, Covid-19. Ora però la forza contagiosa del norovirus potrebbe avere le ore contate, gli scienziati hanno sviluppato un nuovo vaccino orale che sembra essere particolarmente promettente. Assenza di 10 anni, Mamma Mia ritorna a Broadway, il musical in due atti scritto dalla drammaturga inglese Katherine Johnson e basato sulle canzoni del gruppo musicale pop svedese ABBA, sarà di nuovo al Winter Garden Theater del 2 agosto per 6 mesi. Mamma Mia ha incantato il pubblico a New York per 15 anni fino al 2015, l'anno scorso ha festeggiato 25 anni di successi al West End di Londra, attualmente in giro per gli Stati Uniti con un tour del 25esimo anniversario. Note sempre allegre, sempre molto piacevoli di Mamma Mia. Passiamo allo sport, parliamo anche della scelta della rosa delle azzurre per il Sei Nazioni, il rugby femminile. Sapete che Radio 24 segue il rugby maschile e Sei Nazioni ogni venerdì, ogni domenica. Bene, Fabio Roselli, pronto l'esordio alla guida della nazionale femminile dell'Italia, ha comunicato una lista di 30 atlete che prenderanno parte all'edizione 2025 del Guinness Women's Six Nations, che vedrà le azzurre esordire in trasferta agli Orchi il 23 marzo in casa delle campionesse in carica dell'Inghilterra. Ma con Dario Ricci parliamo della Champions League dell'Inter, che ha vinto oggi contro il Feyenoord. Dario.
Direi proprio di sì, grande impresa dei nerazzurri. Ricordiamo Feyenoord che aveva eliminato al turno dei playoff il Milan, ma al De Kuip dominano i nerazzurri, che soffrono un pochino all'inizio, certo, ma poi si impongono per 2-0 grazie alle reti di Thuram al 38esimo. A inizio della ripresa arriva al 50esimo il raddoppio di Martinez su assist di Zielinski, di Lautaro Martinez, quello stesso Zielinski abile assist man, non è purtroppo per i nerazzurri bravo dal dischetto, perché al 65esimo fallisce il calcio di rigore che sarebbe valso il 3-0 agli uomini di Inzaghi, che comunque si impongono per 2-0 e che hanno chiaramente favorito il pronostico in vista del ritorno di martedì a San Siro. Le altre partite iniziate alle 21, rapido aggiornamento nel derby tedesco, il Bayern Monaco avanti per 1-0 sul Bayer Leverkusen, decide il colpo di testa di Kane al nono minuto, 0-0 tra Benfica e Barcellona, col Barcellona in 10 per l'espulsione di Cubarsí un minuto fa, 0-0 anche tra Paris Saint-Germain e Liverpool, tutti risultati aggiornati al 23esimo del primo tempo.
Grazie Dario Ricci, verrebbe a dire mamma mia, insomma, ma qui ci fermiamo perché ci sono breve pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberto Giordano di nuovo con voi per cominciare, dopo la sintesi della giornata, ad affrontare alcuni degli argomenti che avete sentito appunto nel racconto sintetico della giornata. E direi di partire senz'altro dalla politica italiana, che però si intreccia a questioni anche ovviamente internazionali. C'è la riunione straordinaria del Consiglio europeo a Bruxelles, dove si parlerà principalmente di Ucraina e di difesa europea. Sono due argomenti distinti ma molto intrecciati naturalmente, perché da una parte con tutte le giravolte di Trump da che si è insediato, l'Unione Europea sta cercando di capire come continuare a sostenere l'Ucraina. Sapete che tra l'altro con il discorso di questa notte italiana, insomma ieri negli Stati Uniti, Trump ha deciso di bloccare gli aiuti a Kiev, gli aiuti militari, ma anche di fermare la condivisione delle informazioni dell'intelligence. Poi è vero che Zelensky ha scritto un post per cui si dice fiducioso di poter insieme agli Stati Uniti arrivare a una, almeno a una tregua, e poi arrivare alla pace. Trump ha apprezzato tutto questo, però per il momento le cose attualmente restano così. E dall'altra parte c'è ovviamente la questione della difesa europea, che si intreccia a questa dell'Ucraina, perché Trump con il suo atteggiamento, diciamo, abbastanza putiniano nei confronti di Kiev, ha fatto capire anche il disimpegno che gli Stati Uniti metteranno in atto dalla difesa dell'Ucraina, ma anche dell'Europa, che sappiamo insomma dalla Seconda Guerra Mondiale, anche prima, sempre ha avuto un ruolo estremamente importante. E sapete che ieri la Presidente della Commissione europea von der Leyen ha parlato di questo piano da 800 miliardi per riarmare l'Unione Europea dopo oltre 3 anni di guerra aperta in Ucraina. Appunto, questo progressivo disimpegno, ha presentato questo piano in 5 punti che mira a aumentare con urgenza, ha detto, perché si tratta di frangenti pericolosi, le spese per la difesa. Si chiama Rearm EU e il debito comune copre solo una frazione di questo piano, ma non tutto il piano, e anche quindi sulla questione della spesa ci sono ovviamente punti di vista diversi, difficoltà eccetera. La Germania però ha subito rilanciato. Saluto la esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore, Barbara Fiammeri. Bentornata qui, Barbara.
Buonasera a tutti.
Cara Barbara, allora, questo argomento però della difesa europea, di una notevole spesa di investimenti, eccetera, ha spaccato le due coalizioni, la politica italiana, quindi tra le due coalizioni, quella di centrodestra e le opposizioni, però anche all'interno delle coalizioni ci sono punti di vista e posizioni diversi. Partiamo dalla maggioranza, visto che governa il paese, e capire insomma come può arrivare a una linea comune. Sentiamo per esempio Tajani che cosa ha detto a proposito, dice: noi europei in primo piano dobbiamo essere sulla sicurezza e sulla difesa.
Innanzitutto dobbiamo noi europei essere uniti, avere una visione comune e garantire la sicurezza, una volta finita la guerra, di Ucraina e dell'intero continente europeo, perché altrimenti tutto lo sforzo positivo che facciamo per la ricostruzione rischia di essere vanificato da una nuova guerra che noi non vogliamo che accada mai più.
E poi ancora Tajani che dice bene il piano di von der Leyen per la difesa.
E da qui anche la decisione, che noi abbiamo visto con favore, della Presidente della Commissione europea di proporre un importante passo in avanti verso la difesa comune europea, che non è una scelta alternativa alla NATO, ma è una scelta europea che deve rinforzare l'alleanza transatlantica con un pilastro americano, ma anche un pilastro europeo, che dovrà essere la garanzia di pace, di stabilità e di sicurezza per tutti i paesi europei, compresi quelli che sono candidati come l'Ucraina a far parte della nostra Unione.
E questo per quanto riguarda Tajani, che è ministro degli esteri ma soprattutto vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia. Dalla Lega Salvini già nei giorni scorsi aveva più volte si era detto contrario sia all'invio di eventuali truppe di pace in Ucraina, ma anche sulla spesa per quanto riguarda la difesa. Lo sentiremo tra poco. Sentiamo prima però Giorgetti, oggi sempre della Lega, ministro dell'economia, che cosa ha detto.
Io credo che in questo momento bisogna mantenere in qualche modo il sangue freddo, ragionare, giustamente prendersi i nostri impegni, però attenzione, non entrare nella sindrome che ha fatto sì in altre epoche che magari andassimo a comprare montagne di vaccini tutti allo stesso momento con prezzi incredibili, naturalmente poi buttandone via una parte, oppure tutti insieme andavamo a comprare il gas portando il prezzo del gas alle stelle. Ecco, queste... E questi errori clamorosi fatti dalla caos e dalla confusione, per favore, dovrebbero essere quantomeno evitati.
E sentiamo Salvini che aveva ribadito prima l'interesse italiano, quello che conviene all'Italia.
È chiaro che sì, se mi dicono ma per te prevale l'interesse europeo o l'interesse nazionale, fatto salvo che nel migliore dei modi possibili dovrebbero coincidere, è chiaro che qualora non coincidessero, l'interesse italiano per me viene prima, quindi sì, io oggi pomeriggio torno in ufficio a Roma.
E poi invece per quanto riguarda Fratelli Italia, quindi abbiamo sentito anche l'altro vicepresidente del Consiglio con una posizione diversa da Tajani, sentiamo per quanto riguarda Fratelli d'Italia Speranzon oggi sulla 7.
L'Europa deve necessariamente prendere atto che se vuole essere un attore protagonista da un lato, ma soprattutto se vuole difendere quelli che sono i propri valori e anche le modalità di vita all'interno dei nostri sistemi, quindi difendere le proprie comunità, i propri diritti, le proprie democrazie, deve dotarsi di una difesa che possa fungere da deterrente nei confronti di qualsiasi malintenzionato che abbia intenzione di invadere, occupare o bombardare il nostro territorio, ma anche che ci metta in condizione di dialogare da un punto di forza con tutti quei paesi con i quali dobbiamo costruire delle forti interconnessioni per garantire il futuro delle nostre produzioni.
Quindi abbiamo sentito i pareri delle tre maggiori forze che compongono la maggioranza di governo. Per quanto riguarda le opposizioni, Schlein ha detto non è questa la strada giusta, questo piano di von der Leyen è di riarmarsi, dobbiamo avere una difesa comune, però questi soldi da spendere appunto per quanto riguarda il riarmo non è la strada giusta. Anche Conte, leader del Movimento 5 Stelle, contrario.
Noi siamo per l'Europa di Next Generation, che ha portato in Italia 209 miliardi.
Adesso invece abbiamo l'Europa della von der Leyen, che vuole investire 800 miliardi per il riarmo. Questo significa 30 miliardi per l'Italia, sottratti a sanità, istruzione, scuola, sottratti agli aiuti e ai sostegni per famiglie e imprese che sono vessati al caro bollette, dal caro vita. È una furia bellicista che noi contrasteremo in ogni modo. Il blu dell'Europa si tinge di verde militare.
Per quanto riguarda Calenda, invece, poi Conte ha detto anche non è accettabile, concepibile l'utilizzo di fondi per le armi, perché è stato ipotizzato anche di usare i fondi di coesione. Calenda, leader di Azione, ha detto è un'ottima proposta quella di von der Leyen. Renzi dice non ho fiducia in von der Leyen, però la questione della difesa comune, però prima che arrivino i soldi in Unione Europea Putin arriva in Portogallo. Alleanza Verdi e Sinistra dicono che la proposta von der Leyen è pura follia. Allora Barbara, quindi partiamo dalla maggioranza, perché ovviamente forma il governo del paese, e mi pare che ci siano posizioni diverse, anche se ieri c'è stato un vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Tajani e Salvini, ma non mi sembra che ci sia stato un ricompattamento, come vogliamo chiamarlo.
No, infatti non è uscito quello che di solito si fa al termine di queste riunioni, una nota congiunta, no? Di solito si dice appunto che si sono visti, che c'è la massima unità, cioè anche frasi, come dire, di circostanza, ma qualcosa sì. Viene detto, viene scritto, e invece non è uscito nulla di ufficiale. Quello che si può immaginare, anche attraverso quello che si sa, è che certamente è stata una riunione in cui la Presidente del Consiglio ha ripetuto quanto già aveva detto anche pubblicamente, cioè che in questo momento le divisioni all'interno della maggioranza del governo certo non aiutano la posizione dell'Italia, perché comunque lei domani si presenta a Bruxelles e i suoi partner europei sanno benissimo che nella sua maggioranza, come dire, non c'è una compattezza, perché come tu appunto ben dicevi, il partito, la Lega, il partito di Matteo Salvini, o quantomeno Salvini, perché poi anche nella Lega tra l'altro ci sono diverse sfaccettature, comunque Salvini si è posto in maniera radicalmente contraria a questo piano. Ma la cosa un po' veramente il cortocircuito, ci pensavo in questi giorni, no? È che Salvini è trampiano, no? Cioè, anzi, possiamo dire il più trampiano dei trampiani.
Assolutamente,
in Italia.
Senza tema di smentita.
Ecco, sì,
certo.
E ci tiene. Ora, noi sappiamo che Trump, tra le varie minacce insomma che ha fatto all'Europa, c'è anche quella che se non ci adeguiamo ai nuovi target di spesa per
la NATO vorrebbe il 5% del PIL, addirittura
lui vorrebbe il 5, insomma, si tratta per il 3, ma comunque noi siamo all'1,5, neanche al 2 che era il vecchio impegno,
quindi c'è paradossale
È paradossale, perché è lo stesso Trump che è il suo alleato principale, cioè lui si ispira a Trump, lo dice ogni giorno. Trump chiede il riarmo dell'Europa perché noi americani altrimenti non vi proteggiamo, però Salvini dice no, non si fa debito per riarmarci. Ora, al di là di questo, e anche qui altra contraddizione, Giorgia Meloni, io lo ricordo perché insomma, seguendo i vertici, in più occasioni, uscendo dai vertici di Bruxelles, dei consigli europei, diceva è importante che sostenere la difesa, quando gli veniva posta la domanda appunto sulle spese per la difesa, perché la NATO, e lei diceva sì, è fondamentale, certo la difesa è uno degli elementi fondamentali, ma è indispensabile allora che venga scorporata la spesa per la difesa dai parametri, dai vincoli del patto di stabilità, che è quello che sta succedendo. Quindi questa che era una richiesta inizialmente solo italiana, perché i cosiddetti frugali capitanati dalla Germania, che anche qui c'è un cambiamento a 180 gradi praticamente, guidati dalla Germania, dicevano no, non si può fare ulteriore deficit sia pure in nome della difesa. Adesso è quello che sta succedendo, quindi noi sembriamo un po' aterosclerotici, cioè da un lato abbiamo fatto una proposta e oggi intendo l'Italia, il governo dice no, Insomma, questo va spiegato. Dopodiché ci sono alcune perplessità, più che sul debito, che poi sapete il debito è un po'... Cioè oggi cosa ha detto Giorgetti? Giorgetti non ha detto no, non va bene fare debito, ha detto va fatto ma con attenzione, evitando di fare degli errori che abbiamo già commesso appunto in passato, no? Quando appunto abbiamo comprato il gas tutti insieme, cioè tutta l'Europa insieme facendone aumentare il prezzo, piuttosto che stessa cosa che è avvenuta con i vaccini. Quindi dopodiché invece Salvini dice no, non va fatto debito, che è la posizione anche di Conte, non va fatto debito per acquistare, per aumentare gli arsenali, insomma, per incrementare le spese nella difesa.
Quindi insomma, diciamo, sei stata chiarissima, ci sono appunto queste differenze nella maggioranza e poi anche nell'opposizione, nel PD ha aperto un dibattito, in realtà vedremo adesso cosa verrà discusso.
Che dibattito, direi che dibattito è un eufemismo, io vedo proprio uno scontro, perché l'uscita oggi di correnti. Gentiloni, beh no, insomma Gentiloni, non dimentichiamoci che era il commissario europeo all'economia e ancora prima era il premier di questo paese, quindi cioè non è proprio, sì voglio dire, non è area proprio PD. Una voce, sì, no, area è del PD, sì. È stato anche segretario del PD, cioè non è proprio una voce, come dire, uno dei tanti, cioè nel momento in cui si espone Gentiloni si espone.
Quindi intravedi uno scontro tra correnti all'interno del Partito Democratico, quindi seguiremo.
E tra l'altro all'interno del Partito Socialista Europeo, perché comunque la posizione italiana non è la posizione del Partito Socialista Europeo.
Chiaramente. Ora invece l'altro capitolo che però poi si è chiuso lì, nel senso oggi c'è stato l'incontro tra Giorgia Meloni e l'Associazione Nazionale dei Magistrati per gli scontri che ci sono stati per varie vicende negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, ci doveva essere così un chiarimento. Parodi, segretario di ANM, uscito dall'incontro, ha detto non è stato un fallimento, ognuno rimane sulle proprie posizioni, soprattutto per quanto riguarda la separazione delle carriere non c'è stata possibilità di venirsi incontro, però almeno è stata fatta chiarezza e qui per il momento si chiude. Cara Barbara, a presto per i prossimi sviluppi. Grazie Barbara Fiammeri, ciao, buon lavoro. Sole 24 ore, pausa di riflessione, torno ratta come la folgore.
Tempo in diretta. Ancora dominio dell'anticiclone su gran parte dell'Italia, bel tempo quasi ovunque, salvo nubi in Sardegna sul versante ionico. Domani mattina ancora tanto sole, ma con nubi sparse tra le isole maggiori. Previsto un rinforzo dei venti di scirocco tra Sicilia e Sardegna. Dal pomeriggio situazione stabile, ma con l'arrivo di qualche pioggia, specie verso il Cagliaritano. Temperature in ulteriore aumento con massime oltre i 20 gradi, almeno 5 gradi superiori alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti da parte di Roberto Giordano, naturalmente, perché è la migliore scelta che possiate fare per rimanere costantemente aggiornati su tutto ciò che è da sapere dall'Italia e dall'estero ogni giorno. Abbiamo parlato di politica italiana, intrecciata naturalmente alle questioni internazionali. Adesso invece ritorniamo su questioni nostre, italiche. Avrete sentito parlare di questo Salva Milano, che è praticamente un disegno di legge che doveva sbloccare l'edilizia a Milano bloccata da alcune inchieste. Ebbene, c'è stato diciamo degli imprevisti, nel senso queste inchieste sono arrivate insomma a un punto, nel senso che c'è stato un arresto e che per dopo più di 2 anni di queste inchieste evidentemente il problema da politico ma locale appunto che riguardava Milano era diventato una questione nazionale per cercare appunto di mettere a punto un disegno di legge che sbloccasse la situazione a Milano. E però fino a questa mattina quando c'è stato invece il primo arresto anche per corruzione. Ne parliamo con una grande esperta di inchieste, che è la nostra Sara Monaci del Sole 24 Ore. Ciao cara Sara.
Buonasera.
Allora Sara, anche il praticamente nell'ordinanza del GIP si specifica che lo scopo di questo disegno di legge sarebbe stato confezionare una legge che agisse sulle violazioni più evidenti rilevate dalla magistratura e mettesse a riparo dalle inchieste il sistema edilizio instaurato a Milano. In serata il sindaco Sala ha detto: beh, vista la situazione, allora non si può più andare avanti, e così anche segretaria Slain ha detto: sul Salva Milano non ci sono più le condizioni per andare avanti in una discussione sul disegno di legge. Che cosa c'è da spiegare a chi sta ascoltando per far capire, insomma, la portata della questione?
Allora, è vero quello che tu ricordavi, ma era anche, diciamo, l'aspetto più evidente. Si chiamava non a caso Salva Milano, e da una parte c'è chi lo riteneva un condono vero e proprio, dall'altra parte c'era la difesa in questo disegno di legge di un modello utilizzato e che secondo molti avrebbe anche favorito gli investimenti, ovvero la realizzazione senza piano attuativo, quindi quel complesso permesso per stabilire in cosa consistevano i nuovi fabbisogni di un quartiere, ma con una semplice scia, un'autocertificazione. Questo modello è stato sempre difeso, le inchieste finora erano state su questo aspetto, quindi si è chiamato abuso edilizio quello che invece Palazzo Marino e non solo, anche gli imprenditori difendevano come un modello, diciamo così, che aveva sburocratizzato gli investimenti edili. Quelli che però abbiamo visto oggi e per cui appunto la Schlein e anche il sindaco di Milano prendono una nuova e inedita posizione è il fatto che dalla contestazione di abuso edilizio partita 2 anni fa si è arrivato progressivamente a un'escalation di reati ipotizzati, prima il traffico illecito di influenze e oggi con questa inchiesta alla corruzione. E per questo c'è stata l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari di Ogioni, che è il ex presidente, responsabile dell'ufficio edilizio, dello sportello edilizio del comune, nonché vicepresidente della commissione paesaggi e poi varie nomine, insomma, anche a consigliere dell'ordine degli architetti. Questo ovviamente getta un'ombra severa su tutto quello che è stato il percorso, perché se finora è stato all'interno anche di un'interpretazione, perché doveva essere questo, un'interpretazione che serviva a svecchiare una legge nata negli anni 40, un'urbanistica che veniva ritenuta appunto un modello superato perché non c'è bisogno di un piano attuativo laddove questa è stata sempre il sostegno di chi voleva questo disegno di legge, in una città già molto urbanizzata. È vero invece che viene fuori un bubbone in cui non c'è soltanto un presunto abuso edilizio, ma c'è proprio l'idea di una lobby, di una pressione, questo era venuto fuori nelle ultimissime inchieste su altri progetti, che appunto si spartivano un po' questa speculazione edilizia, definita speculazione edilizia selvaggia, da parte in questo gruppo costituito da una parte da progettisti e da architetti, dall'altra da funzionari del comune e poi da imprenditori.
Per concludere, almeno per il momento, Sara Monaci, quindi che cosa succede a questo punto? Tutto rimane bloccato, cantieri in giro per Milano, cantieri edili rimangono fermi finché non si chiarisce, insomma, il loro destino?
Rimangono fermi quelli che hanno quelle caratteristiche ben precise che vengono considerate un abuso edilizio, ovvero quelli che hanno determinate caratteristiche, che sono oltre i 25 metri di altezza, con una certa volumetria, e che sono stati realizzati senza permesso attuativo, partendo per esempio dall'esistenza di un capannone. Si è sempre detto, questo era il modello Milano, che bastava mantenere quel volume per avere, diciamo, diritto a costruire.
Poi invece
non
sono stati costruiti al posto appunto di capannone eccetera, sì, dei grattacieli, no, altissimi, ne abbiamo,
esatto,
insomma,
esatto,
diversi esempi a Milano. Sì,
questi si fermeranno, questi sono molti sono già sotto sequestro e in questo momento non vengono rilasciati altri permessi, ed altri ovviamente sono sub iudice, sono 150 progetti. Questo significa che anche per il futuro si dovrà provvedere a utilizzare metodi forse più vecchi, un po' burocratici, ma quelli che diciamo ti mettono al riparo
più
dalle...
trasparenti, più chiari, chiaramente.
Sì.
Grazie come sempre, chiarissima, la nostra Sara Monaci del Sole 24 Ore. Buon lavoro al Sole. Ciao Sara.
Grazie, buon lavoro a voi.
Ciao. La viabilità poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Ma con sta roba ci salta tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
del festival, non perché ci sia un qualche prolungamento, le canzoni le abbiamo già sentite, si è già chiuso, c'è stato il vincitore, no, ma perché intanto sotto traccia, diciamo, almeno per quanto ci riguarda, andava avanti un percorso che è iniziato dicembre scorso, quando il TAR della Liguria, non so se lo ricorderete, il Tribunale Regionale Amministrativo della Liguria, aveva dichiarato illegittimo l'affidamento diretto in automatico alla RAI dell'organizzazione e della trasmissione del festival. La RAI aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato e quindi diciamo che è, intanto questo ricorso è pendente. Nel frattempo però che cosa è successo? Che il Comune di Sanremo ha varato una gara per l'organizzazione del Festival della Canzone Italiana per i prossimi anni 2026, 2027 e 2028. Questo all'insaputa della RAI. Segue dall'inizio questa vicenda il nostro Andrea Biondi, giornalista del Sole 24 Ore. Ciao Andrea.
Buonasera, buonasera a voi.
Insomma, quindi sembrava una cosa che potesse essere chiusa lì, c'era appunto, si attende la decisione del Consiglio di Stato, però intanto il Comune va avanti.
Il Comune ha detto che comunque avrebbe fatto questo, che avrebbe comunque diciamo predisposto una procedura di gara per non trovarsi poi in difficoltà, perché chiaramente è naturale, cioè c'è bisogno di tutta una serie di procedimenti, di procedure da portare avanti, e quindi insomma ha fissato questi paletti per la gara. Dopodiché è anche vero che insomma ha fatto sapere comunque di attendere il responso del Consiglio di Stato, che ci sarà il 22 di maggio, insomma è previsto per il 22 maggio, insomma questa pronuncia contro questa sentenza del TAR Liguria, che ha dichiarato illegittimo l'affidamento diretto all'azienda dell'organizzazione del festival. E proprio per questo poi la Giunta ha approvato questa delibera che riguarda tre edizioni, 2026, 2027 e 2028.
Però scusa,
con un'eventuale
Andrea,
proroga per due anni.
Il Comune ha interesse a fare questo? Cioè, anziché, uno può pensare, sono anni e anni e anni che lo organizza la RAI, lo trasmette la RAI, e il Comune si sente in dovere o in diritto di lanciare questa gara?
Quello che ha fatto capire è che si sente in dovere di lanciare questa gara. Poi bisogna dire che se andiamo a vedere un pochino i paletti che sono stati posti, è stato richiesto insomma che il partner dovrà riconoscere al Comune un corrispettivo non inferiore ai 6,5 milioni. Adesso la convenzione prevede 5 milioni, quindi diciamo c'è un aumento di 1,5 milioni, che è tanto. Dopodiché viene prevista anche una percentuale non inferiore all'1% su tutti gli introiti legati ai proventi pubblicitari e allo sfruttamento dei marchi, e anche questa è un'ulteriore caratteristica che ad ora non era presente. Poi ci sono previste anche delle manifestazioni che dovrà organizzare, diciamo, il partner, tipo Sanremo in Fiori, quindi andando anche ad agire sulla libertà editoriale. Quindi diciamo che si è detta nel corso di queste settimane, di questi mesi, si è detta in dovere, deve fare questa cosa perché è stato predisposto, però come dire, poi alla fine la predisposizione del bando è una predisposizione che sicuramente ha degli elementi aggiuntivi rispetto a quelli attuali. Bisogna dire che per come sembra essere predisposto, il bando dovrebbe essere più o meno funzionale a veramente ai grandi broadcaster,
perché insomma bisogna poterselo permettere tutto questo, no? Sì. Però allora Mediaset ha già detto, poi vai a capire, no, a volte succedono cose anche impreviste, che non era interessato, potrebbe essere interessato Warner.
Allora, l'amministratore delegato di Warner Bros. Discovery in un'intervista non ha chiuso la porta. Mediaset ha detto così, chiaramente ha detto che Pier Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato, ha fatto capire che non vede, non immagina un futuro del Festival di Sanremo slegato dalla RAI. Ora però sono dichiarazioni, Occorre considerare che il festival è una macchina complessa, per carità, ma è una macchina che muove anche tanti introiti. L'ultima edizione la pubblicità ha portato a casa oltre 65 milioni di raccolta pubblicitaria. Se non è il 10% della raccolta annuale della RAI, ci manca poco. E quindi è chiaro che la torta è una torta che comunque può fare gola, quindi fra le manifestazioni, diciamo le dichiarazioni e poi l'effettiva realtà, occorrerà vedere quanta distanza ci sarà, insomma.
Che cosa succede e anche quale decisione prenderà il Consiglio di Stato, naturalmente, che attendiamo per ulteriori sviluppi che tu ci racconterai, caro Andrea Biondi, del Sole 24 Ore. Intanto buon lavoro, buona serata. Grazie. Ciao,
grazie
Andrea.
A voi. Grazie.
Ciao.
Vialli, Donadoni. Vialli. Parte il suo cross.
Chissà, da bambino il nostro Dario Ricci come lo ascoltava, come imparava da Bruno Pizzul, Dario?
Ma guarda, devo dirti, quasi non possiamo stare nella stessa frase, perché Pizzul era talmente più grande.
Vabbè,
sicuramente
eri uno dei tanti fan, insomma, no? Che poi
esattamente,
ha voluto seguire.
Esattamente, esattamente. Sì, sì. Beh, poi quelle notti magiche d'Italia 90, da 17enne e da romano, speravo di andare a vedere la finale dell'Olimpico con l'Italia. Insomma, fu un mondiale per alcuni aspetti sfortunato, ma cadenzato sicuramente, oltre che dalle prodezze in campo di Baggio, Schillaci, anche dalla voce di Bruno Pizzul, che poi ebbi modo di, devo dire che racconto questo episodio rapidissimamente, Roberta, ma alcuni anni fa si era diffusa la voce della sua morte, la voce
sì, mi ricordo
assolutamente falsa. Io lo chiamai per un'intervista dicendo: signor Pizzul, perché non osavo dargli del tu, seppur nell'ambiente ci si dà del tu, signor Pizzul, ma si è diffusa questa notizia, lei come sta? Dice: ma io sto qua al bar e stiamo giocando a carte e ci siamo fatti una risata, perché lui fece la battuta: beh, stiamo facendo la partita a carte col morto, insomma, che in quel caso non c'era, fortunatamente. Ma questo per dire l'ironia, la bonomia di un grande professionista che sapeva anche non prendersi troppo sul serio, no? Come ahimè invece oggi tutti noi che abbiamo il microfono di fronte spesso non riusciamo a fare. Quindi
allora,
davvero un grande maestro.
Dici seriamente come è andata la partita? Partita che
allora finisce. L'Inter, lo ricordiamo, gare d'andata degli ottavi di finale di Champions, Inter che fa l'impresa a Rotterdam battendo 2-0 il Feyenoord con i gol di Thuram e Lautaro Martinez. Zielinski fallisce dal dischetto, il possibile 3-0. Siamo nell'intervallo delle gare delle 21, Bayern Monaco in vantaggio sul Bayer Leverkusen per 1-0, il gol di Kane al nono minuto. 0-0 tra Benfica e Barcellona, con Catalani in 10 per l'espulsione di Cubarsí al 22esimo. 0-0 anche a Parigi tra Paris Saint-Germain e Liverpool.
E questo è tutto per quanto riguarda il calcio. Grazie Dario Ricci per gli aggiornamenti, gli altri tra poco.